Camera Sud. Un'ora di radio per anime volatili. Buona domenica a tutti e di Berni Camera Sud per l'ultima puntata di questo ciclo 2023 di Camera a Sud, ovviamente qua su Radio Popolare. Chi volesse recuperare le trasmissioni lo può fare attraverso i podcast che si trovano sia sul sito di Radio Popolare che sull'app di Radio Popolare e basta cercare Camera Sud. Se invece volete informazioni su la trasmissione con le scalette e tutto il resto, oltre che nella pagina dei podcast di Radio Popolare, le trovate anche sulla pagina Facebook della trasmissione Camera Sud Stazione Radio. Il brano del desiderio di oggi è una vecchia bella canzone di Neil Young, si intitola Don't Let It Bring You Down, è tratto da un album meraviglioso che si chiama After the Gold Rush del 1970 ed è un pezzo che ho deciso di scegliere come canzone finale di del desiderio di questo ciclo di Camera Sud perché è una canzone che insomma ti dice non buttarti giù, non deprimerti, non lasciarti andare. Allora sono periodi difficili, anni difficili, sono situazioni difficili per tutti e allora una vecchia canzone intelligente di un grande artista come Neil Young secondo me può davvero aiutare a stare meglio. Allora questo pezzo che dura poco, dura 2 minuti e 56, cantato con la sua voce giovanile meravigliosamente stridula ma molto molto poetica, ci dice davvero di non lasciarci andare, non dobbiamo cedere a tutto quello che piano piano ci butta giù, ci deprime, ci fa stare male, insomma. Don't let it bring you down. E allora il desiderio è quello di poter ascoltare ancora una volta, non solo musicalmente ma anche dal punto di vista testuale, il caro vecchio Neil Young.
Just just find someone who's turning and you will come around.
Don't let it bring you down, Neil Young, brano il desiderio per questa ultima puntata per il 2023 di Camera Sud, che prosegue con la prima cosa da leggere. Per questa ultima puntata ho deciso di scegliere due letture che hanno a che fare con la mia città, con Milano. Non c'è un motivo particolare, se non che sono molto affezionato a questa città in un momento complicato e difficile della sua esistenza. Allora ho scelto due cose che parlano di Milano da due persone molto diverse, in due situazioni molto diverse. La prima è tratto da un libro che si intitola Milano è una seconda Parigi, uscito per Selleri Editore Palermo, ed è George Gordon Byron, che nel 1816, più esattamente il 6 novembre 1816, scrive una lettera al suo amico Moore, parlando appunto di Milano. Mio caro Moore, da poco ho ricevuto la tua lettera, scritta prima della mia partenza dall'Inghilterra e indirizzata a Londra. Da allora ho girato una parte d'Europa che non avevo ancora visto. Circa un mese dopo ho attraversato le Alpi dalla Svizzera per Milano, che ho lasciato pochi giorni fa, e così sono sulla strada per Venezia, dove probabilmente trascorrerò l'inverno. Tra le molte cose di Milano, una mi ha colpito in particolare: la corrispondenza, nelle lettere d'amore più belle del mondo, fra Lucrezia Borgia e il cardinale Bembo, un gran bel cardinale, come dici tu, e una ciocca dei di lei capelli, insieme ad alcuni suoi versi in spagnolo, incantevole davvero quel ricciolo. Ho preso un capello solo come reliquia e ho spasimato per la voglia di copiare una o due di quelle lettere, ma è assolutamente vietato, non che mi importi naturalmente, ma era proprio impossibile farlo. Perciò mi sono limitato a impararne alcuna memoria. Sono conservate nella biblioteca ambrosiana, dove sono andato spesso a guardarle, con scandalo del bibliotecario che invece avrebbe voluto deliziarmi con una quantità di preziosi manoscritti classici, filosofici e pii. Ma io sto attaccato alla figlia del Papa e vorrei essere un cardinale. A Milano ho incontrato Monti, il più famoso dei poeti italiani viventi, egli stesso è venuto a trovarmi. Sembra avere una sessantina d'anni, somiglia nell'aspetto al povero Cook, l'attore. I suoi frequenti cambiamenti di opinione politica l'hanno reso molto impopolare. Ho visto molti alti letterati, ma nessuno di loro è noto in Inghilterra, a parte Acerbi. Ho frequentato molti italiani, in particolare la famiglia del Marchese di Breme, tutte persone intelligenti e capaci, soprattutto l'abate. Durante il mio soggiorno c'era un famoso improvvisatore che si esibiva in pubblico. Sono rimasto sbalordito dalla sua facilità di parola. Sebbene io capisca l'italiano e lo parli con più disinvoltura che correttezza, sono riuscito a cogliere solo qualche luogo comune mitologico, un verso su Artemisia e un altro su Algeri, e anche 60 parole di una tragedia intera su Eteocle e Polinice. È stato apprezzato da alcuni italiani, altri invece hanno definito la sua esibizione una seccatura, definizione dannatamente azzeccata, tra parentesi, e tutta Milano era divisa sui suoi meriti. C'è una certa rilassatezza di costumi da queste parti. A teatro una madre e un figlio erano additati e definiti dal bel mondo milanese come membri della dinastia tebana, ma niente di più. Chi ne parlava, uno degli uomini più in vista di Milano, non sembrava particolarmente scandalizzato da questi gusti e questi legami. A Milano si ritrovano tutti all'opera, hanno palchi privati dove giocano a carte, conversano e così via, però non ci sono luoghi di ritrovo, balli, eccetera. Le ragazze di campagna hanno splendidi occhi scuri e molte di loro sono belle. Ci sono poi due cadaveri in ottimo stato di conservazione, uno San Carlo Borromeo a Milano, l'altro non è un santo ma un capitano di nome Visconti e si trova a Monza, entrambi di aspetto molto gradevole. Scusa la noia di questa lettera, essere noiosi è il privilegio di chi è vecchio e di chi è lontano, mi avvalgo del secondo, anticipo il primo. Se non ti parlo delle mie vicende personali non è per mancanza di fiducia ma per risparmiare te e me. La mia giornata giunge al termine. E quindi me la sono goduta. In verità l'ho anche abbreviata, se avessi fatto lo stesso con questa lettera non sarebbe stato male. Ma tu mi perdonerai questo errore, se non gli altri. Tuo, sempre, affezionatissimo.
Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano, a Milano, senza fiori, senza verde, senza cielo, senza niente fra la gente, tanta gente. Sapessi com'è strano darsi appuntamenti a Milano, a Milano, in un grande magazzino, in piazza, in galleria, che pazzia, che pazzia. Eppure in questo posto
una versione molto gattona di Innamorati a Milano cantata da Ornella Vanoni. Prima di lei, Milano è una seconda Parigi, il titolo del libro, una raccolta di racconti scritti, lettere di grandi scrittori che hanno visitato e raccontato Milano. Beh, quello che vi ho letto era il racconto di George Gordon Byron del 1816, una sua lettera del 6 novembre al suo amico Moore. Camera Sud prosegue con i suoi tre brani in fila, anche in questo caso tutti dedicati a Milano, e spero di sentirvi subito dopo.
Thank you.
posso più, è già tanto che corra la mia vita su e giù. Nessuna illusione per ora, il male che ci ha presi cammina ancora, si fa sentire specialmente alle gambe, specialmente ora. Milano è una città del futuro, e chi ci vive non sa come sta, però stanno tutti insieme, stanno tutti là. Milano è una città del futuro, ah, per me Milano se n'è andata già, ha imbarcato tutta quella gente, adesso chissà dove sarà. È che la vita è un andamento strano, per chi a quest'ora non dorme già, per chi ha bisogno di un'altra mano, mettiamo le per chi ce l'ha. Amore mio perduto in provincia, amore mio che dormi già, l'amore che conta le stelle, che tipo di amore sarà. Ma meglio è che viviamo già nel nostro futuro, e chi ci vive non sa come sta, però stiamo tutti insieme, stiamo tutti qua. È che viviamo già nel nostro futuro, e chi ci vive non sa come sta, però stiamo tutti insieme, stiamo tutti qua. Milano è una città di frontiera, io da Roma non ci passo più, è già tanto che corra la mia vita su e giù.
Francesco stasera non sa dove andare, cammina per Milano, ma a Milano non c'è il mare. L'insegna di un negozio vende viaggi in promozione, ma non c'è Milano perché a Milano non c'è il mare. E tu come stai? E tu cosa fai? E tu? E non ci penso più.
Francesco si è perso stasera nel fondo di un bicchiere e sente le onde, una barca, ma a Milano non c'è il mare. Parole d'amore non ne voglio più sentire, c'è solo un po' di frutta che ogni giorno cambia di colore.
Francesco stasera non sa dove andare. Cammina verso il porto per gridare.
Voglio vedere il mare, voglio sentire il mare, voglio toccare il mare e voglio amare il mare. E tu dove stai? E tu cosa fai? E tu? E non ci penso più, non ci penso più, e non ci penso più. Avrei bisogno di attimi di silenzio. Certe volte anche con te sai che ti voglio bene, mi arrabbio inutilmente, senza una vera ragione. Sulle strade al mattino il troppo traffico mi sfianca, mi innervosiscono i semafori e gli stop, e la sera ritorno con malesseri speciali. Non servono tranquillanti o terapie, ci vuole un'altra vita. Su divani abbandonati a telecomandi in mano, storie di sottofondo, dall'asse i ricchi piangono. Sulle strade la terza linea del metro che avanza, e macchine parcheggiate la fila, e la sera ritorno con la noia e la stanchezza. Non servono più eccitanti o ideologie, ci vuole un'altra vita.
Franco Battiato con Un'altra vita, prima di lui A Milano non c'è il mare, Tricarico e Francesco De Gregori. Il primo dei tre brani invece era Milano di Ivano Fossati. Tre canzoni dedicate completamente alla città di Milano, compresa anche Un'altra vita, scritta da Franco Battiato quando viveva a Milano. E invece la seconda cosa che vado a leggere per quanto riguarda Camera Sud è tratta da un libro del Touring Club di diversi anni fa che si chiama Attraverso l'Italia del Novecento. È una raccolta di fotografie e articoli che raccontano determinati spazi all'interno della nostra penisola. E per quanto riguarda Milano vi leggo parte di un racconto scritto da Anna Maria Ortese, e il racconto si intitola Sotto la pioggia. Purtroppo non credo sia rintracciabile per quanto riguarda la possibilità di recuperarlo, se non magari nel web, che non ho controllato. Comunque controllate se vi interessa. Anna Maria Ortese, Sotto la pioggia.
Thank you.
La statua di San Francesco a Milano è probabilmente una cosa brutta, come il Duomo, il Palazzo del Lupim, San Babila e tante altre cose della città stessa. Così immersa e quasi supina nei vapori immobili che la circondano, nell'aria carica di fumo, di benzina, di polvere, con le sue strade che si incrociano per ogni dove, fra le rive grigie delle case, cieche di orizzonti e di grazia. Ma vi sono cose la cui forma, condannata in sede estetica, ricompare circonfusa di una luce tenera e grande in altro campo, quello più intimo e misterioso degli affetti. Quando certe cose brutte diventano nostre, quando noi le possediamo e riposiamo in esse, allora esse cominciano a parlare così umanamente, in uno stile così naturale e profondo, che d'un tratto sentiamo farsi vano come un guscio svuotato del suo contenuto, il problema estetico, e lo assegniamo senz'altro ai momenti gratuiti del nostro spirito. Questo San Francesco di cui parlavo sarà, come dicono, un'opera superficiale con tutti i difetti del sentimento, ma per chi l'ha incontrato in un giorno di grande pioggia, di grande scoramento, di grande solitudine e a causa della confusione e della paura l'ha scambiato per un cittadino di questa città e gli ha rivolto timidamente la parola, ecco che rappresenta ormai un'altra cosa. Ero a Milano da 2 giorni e si può dire che non avevo incontrato ancora nessuno, resa ormai selvaggia dall'esigenza di chiedere lavoro o altro e dalla paura di annoiare. Ero uscita da casa verso le 8 con un biglietto azzurro e nero di cui avevo lasciato la metà in un bar. Non avevo dunque in tasca più di 25 lire e ai piedi le scarpe che facevano clac clac quietamente da sole come bambine che giocano. Giocavano infatti con l'acqua di cui erano piene. E anche il cappotto era pieno d'acqua e i capelli ne avevano bevuta tanta che scendevano incollati qua e là. Insomma, la persona di cui parlo era quasi un'immagine dell'Italia meridionale caduta come un gatto nel Po e uscitane appena silenziosa e disperata. Non altro che acqua intorno e di uomini, soltanto le ombre, via sulle biciclette, le macchine, i tram, tutti seri, chiusi, con gli occhi chiari e aperti nei visi sbiaditi, occhi che non guardavano a più di un metro di distanza, si sarebbe detto. A un certo punto però non ci fu neppure più questo. Solo l'acqua a scrosci con una potenza e un rumore misterioso, cantilenante, di fiume, da stringere il cuore. E dove mi trovavo? E dove sarei andata? Non ricordavo e non capivo più niente. Mi sarei seduta sull'orlo di quella vasca, per esempio, se non fosse piovuto tanto, e avrei guardato le mie scarpe senza pensare a nulla. Ma pioveva troppo, con troppo rumore. Anche quell'uomo con l'impermeabile nero, lucido come il vetro, il lungo corpo inclinato verso l'acqua della vasca, le spalle piegate sotto l'acqua del cielo, doveva sentirsi perplesso e rattristato da quello svanire luccicante delle cose nella furia grigia, nel rumore vasto e cupo dell'acqua. Un vigile sembrava, ma forse era soltanto un professionista, un distinto signore della borghesia che si era avvicinato alla vasca, incuriosito, oppure aspettava qualcuno. Mi accosto di qualche passo e «Per favore», dico, «può dirmi, signore, il nome di questa piazza, di quella via?» Silenzio. L'uomo continuava a guardare l'acqua. Forse erano venuti a galla dei pesciolini rossi, volli guardarli anch'io e mi accostai ancora. Solo allora mi accorsi che quello che avevo creduto un uomo era una statua di bronzo e rappresentava un frate, quel San Francesco che parlava con gli animali in Umbria. Capii che non mi poteva dire il nome della piazza, non mi poteva dire quale via cominciava di là e se Piazza Cavour e il Palazzo Regionale erano poi tanto distanti. Là c'era uno del mio paese che forse avrebbe potuto aiutarmi, ma non mi poteva dare, insomma, nessuna utile informazione. Ma sentii anche che era vivo e che pure, impossibilitato a muoversi, a guardarmi, aveva certe cose da spiegarmi. Gli venne vicino, mi rifugiai accanto alla sua spalla e un po' guardavo il suo profilo intento, un po' guardavo nell'acqua dove guardava lui. Allora cominciò a parlare. «Sta attenta», mi disse gentilmente. «In un primo momento non vedrai nulla, ti parrà cupa e triste. Alludeva all'acqua o a che cosa? Ma dopo vedrai com'è viva e buona pur nella sua tristezza. Cara, cara acqua». «È vero», dissi, osservando l'acqua. Così è la città», disse lui. «Ma non averne paura. Sembra chiusa, sembra ostile, non ha quasi cielo, ma è anche chiara. Appena la chiami, risponde».
sono tutto tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.
Vincenzo, io ti ammazzerò. Sei troppo stupido per vivere. Oh Vincenzo, io ti ammazzerò. Perché? Perché non sai decidere. Mi piacciono i tuoi quadri grigi, le luci gialle, i tuoi cortei. Io Milano sono contento che ci sei. Vincenzo dice che sei fredda, frenetica e senza pietà. Ma cretino, e poi viva Roma, che ne sa. Vincenzo, io ti sparerò. Sei troppo ladro per capire che il tuo lavoro amici non troverà mai, perché non sai soffrire. Ti devo tanto come uomo, lavoro insieme ai figli tuoi. Oh Milano, fa di me quello che vuoi. Ti lascio tutti i miei progetti, le mie vendite.
Fortis, Milano e Vincenzo. Prima di Fortis, Anna Maria Ortese, Sotto la pioggia, un racconto tratto da un vecchio libro del Touring Club italiano, che forse potete trovare anche in qualche altra situazione. Insomma, Camera Sud si chiude, ma prima una canzone doverosa, insomma, visto che ho parlato di Milano, abbiamo raccontato un po' di questa città, e beh, insomma, ancora oggi uno dei ritratti più belli e più efficaci è quello scritto da Lucio Dalla, Milano, uscito nel 1978. Vi faccio sentire un'edizione live di quella canzone.
Milano vicino all'Europa, Milano che banca, che cambia, Milano gambe aperte, Milano che ride e si diverte. Milano teatro, non è dato vero, Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano a portata di mano, ti fanno domande in tedesco e ti risponde in siciliano. Milano e Benfica, Milano che fatica. Milano sempre pronta a Natale, quando passa piange, ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Milano ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco. Fai morire. Milano senza fortuna mi porti con te, sottoterra sulla luna. io riprendo il volo. Milano perduta dal cielo, tra la vita e la morte continua il tuo mistero.
Lucio Dalla a Milano per chiudere questa puntata di Camera Sud, che chiude, come dicevo, il ciclo 2023 di questa trasmissione. L'appuntamento è, credo, confermato anche per il 2024. Ci risentiremo per l'estate 2024. Cercate di passare del buon tempo con Radio Popolare e non solo. Per informazioni sulla trasmissione, profilo Facebook Camera Sud Stazione Radio. E ovviamente buon ascolto con i programmi di Radio Popolare.